Dal libro del Siracide. Il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa di nuovo lo fece tornare. Egli assegnò loro giorni contati e un tempo definito, dando loro potere su quanto essa contiene. Li rivestì di una forza pari alla sua e a sua immagine li formò. In ogni vivente infuse il timore dell'uomo perché dominasse sulle bestie e sugli uccelli. Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede loro per pensare. Li riempì di scienza e di intelligenza e mostrò loro sia il bene che il male. Pose il timore di sé nei loro cuori per mostrare loro la grandezza delle sue opere e permise loro di gloriarsi dei secoli delle sue meraviglie. Loderanno il suo santo nome per narrare la grandezza delle sue opere. Pose davanti a loro la scienza e diede loro in eredità la legge della vita. Stabilì con loro un'alleanza eterna e fece loro conoscere i suoi decreti. I loro occhi videro la grandezza della sua gloria, i loro orecchi sentirono la sua voce maestosa. Disse loro: guardatevi da ogni ingiustizia, e a ciascuno ordinò di prendersi cura del prossimo. Le loro vie sono sempre davanti a lui, non restano nascoste ai suoi occhi. Parola di Dio. L'amore del Signore è per sempre.
L'amore del Signore è per sempre.
Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Perché egli sa bene di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo poveri. L'uomo, come l'erba, sono i suoi giorni. Come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più. Né più lo riconosce la sua dimora.
L'amore del Signore per sempre.
Ma l'amore del Signore è da sempre. Per sempre su quelli che lo temono. E la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza.
L'amore del Signore per sempre.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
Lasciata la folla, dopo aver guarito il ragazzo indemoniato, partì di là e con i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risusciterà». Essi però non comprendevano queste parole, ma avevano anche timore a chiedergli spiegazioni. Intanto giunsero a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: «Ma di che cosa stavate discutendo durante la strada?» ed essi tacevano. Infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servo di tutti». Poi prese un bambino, lo pose in mezzo e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Parola del Signore. E siamo al terzo passaggio di questo capitolo 9, che abbiamo visto essere il capitolo, diciamo, della trasfigurazione. E questo terzo passaggio ovviamente fa seguito a quello di ieri, quando appunto Gesù scaccia il demonio che tormentava quel ragazzo. E avevamo detto che lo schema che Marco ha usato per descrivere la trasfigurazione e anche questa liberazione è lo schema preso dal libro dell'Esodo con il monte Sinai e la pianura. La pianura è il luogo dell'azione del diavolo, no? La pianura nel monte Sinai è stato il luogo dove Israele costruisce il vitello d'oro, l'idolatria. E così adesso, in pianura, abbiamo detto, il diavolo che vuole impossessarsi di questo ragazzo. Dopo aver compiuto appunto la liberazione, ci dice il testo di stamattina, se ne va Gesù con i suoi discepoli attraversando la Galilea. Però durante il percorso Gesù parla del figlio dell'uomo che dovrà essere consegnato alle mani degli uomini, lo uccideranno, eccetera. Marco, dopo averci parlato di questa glorificazione di Gesù, adesso fa un passaggio e dice: abbiamo visto Gesù trasfigurato, cioè abbiamo capito che Gesù è il mistero di Dio che si rivela, che si manifesta. Abbiamo visto Gesù che sconfigge il diavolo, libera l'uomo dal potere del diavolo. Però dice: il figlio dell'uomo, che è questo, che è venuto a liberare l'uomo dal potere del diavolo con il potere di Dio, il figlio dell'uomo adesso però sarà consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno fino a quando il terzo giorno risusciterà. Però non voleva che alcuno sapesse della sua presenza, sempre avvolto da questa raccomandazione. Gesù non voleva esporsi. Ma Marco, perché attacca questo testo dopo appunto la trasfigurazione? Perché ancora una volta serve a Marco a dirci: pensate, i suoi discepoli, tra cui quelli che erano sul monte della trasfigurazione, pur avendo visto la trasfigurazione di Gesù, pur avendo capito il mistero di Gesù manifestato nella trasfigurazione, pensate, non lo hanno ancora capito. Infatti, mentre Gesù parla del figlio dell'uomo, dice Marco, loro stanno discutendo per capire chi è il più grande tra di loro. Adesso ci soffermiamo un attimo, ma in che senso il più grande? In cosa consisteva questa discussione? È chiaro che tutto deve essere collocato nel contesto degli apostoli che sono con Gesù. Perciò il discutere per chi doveva essere il più grande significava discutere su chi doveva essere più importante agli occhi di Gesù. Questo è il punto. Quindi, chi potrà essere importante per il Maestro? Però questa ricerca di chi doveva essere più importante è una ricerca che gli apostoli fanno senza sentire il parere di Gesù. Sono loro che decidono chi deve essere più gradito al Maestro. Ed è questa la discussione. Infatti stavano discutendo tra loro chi fosse il più grande. Direbbe San Paolo che costoro cosa stavano facendo? Stavano cercando di gloriarsi, però sempre con la sapienza del mondo, perché stavano cercando solamente di affermare se stessi. E prima, poco prima, almeno tre di loro avevano visto Gesù trasfigurato. Poco prima tutti avevano visto Gesù che libera dal demonio. Eppure costoro non sono ancora pronti a capire di nuovo il figlio dell'uomo, a capire Gesù. Perché, ci dice Marco, è certo, ecco la ragione. La ragione è che non si erano ancora liberati da questa situazione di ricerca di se stessi. Oltretutto, una ricerca di se stessi che per loro non diventa orgoglio, non diventa presunzione, ma diventa semplicemente quella specie di convinzione di dire: io voglio essere gradito al Maestro, quindi quella volontà di stare vicino al Maestro. Però quella volontà di stare vicino al Maestro purtroppo è ancora dettata da una situazione interiore che non si è ancora liberata da se stessi, perciò non ti permetterà mai di stare col Maestro. Infatti stavano discutendo, perciò questa situazione dimostra come davvero non sono ancora in grado di capire che cosa voglia dire stare con il Maestro. Allora Gesù chiaramente non ha la risposta alla domanda di che cosa state discutendo lungo la strada, no? E dice Marco, ma essi tacevano. Tacevano perché? E perché alla fine avevano anche paura a chiedere spiegazioni. Quindi prima, adesso avevano paura a dire quello di cui stavano parlando. Ma ovviamente Gesù, se fa la domanda, Gesù non fa mai la domanda per sapere la risposta. Gesù ti fa la domanda perché sa già la risposta. E allora fa la domanda, ma per capire quanto tu sei nella condizione di apertura verso di Lui, quanto veramente tu hai la sincerità del tuo cuore. E invece purtroppo deve constatare ancora una volta che i suoi apostoli non hanno ancora il coraggio della sincerità del cuore. E infatti essi tacevano, non rispondono. Allora appunto Gesù interviene e dice, va bene, tacete pure, ma io so di che cosa stavate parlando lungo la via. E infatti dà la risposta, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servo di tutti. Volete proprio discutere chi vuole essere il più grande presso di me? Chi vuole veramente godere la mia presenza? Bene, la condizione non è far la gara a chi deve essere più importante, a chi deve essere più, direi, vicino, ma la discussione è un'altra. Dovreste imparare a dirvi, ma chi ha il coraggio di essere il più piccolo di tutti? Allora, è nel diventare più piccoli di tutti che tu hai la grazia di poter stare vicino al figlio dell'uomo. Perché appunto, Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servo di tutti. Perché? E qui entra la simbologia del bambino. Perché chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Che cos'è questa simbologia del bambino? Forse che Gesù si sia identificato al bambino, nel senso che, come dire, no? Adesso se voi accogliete i bambini, accogliete me, quindi andiamo ad accogliere tutti i bambini. No, non è in questo senso. Diventa simbolo, diventa parabola, che però ha un significato molto forte. Ed è questo. Chi accoglie uno di questi bambini? Dove accogliere i bambini non era una cosa che ti dava onore, che ti dava gloria, perché il bambino alla fine non contava niente. Però chi ha l'atteggiamento di accogliere il bambino, chi accoglie colui che all'apparenza non vale niente, ma lo accoglie, vuol dire che dentro ha liberato il cuore da se stesso. Perché, dice Gesù? Perché accogliere il figlio dell'uomo non sarà una cosa facile. Perché devi accogliere uno che è stato condannato, che è stato crocifisso. Ma se dentro di te non ti sei esercitato a liberarti da te stesso e quindi non sei in grado di guardare a Gesù come davvero a colui che è il figlio dell'uomo, e questo non lo puoi fare se dentro non ti sei liberato, è chiaro che non potrai mai stare vicino a lui. Ecco chi può stare vicino a lui. Chi accoglie, chi è capace di accogliere un bambino, cioè chi è capace di accogliere il figlio dell'uomo nella sua condizione che sembra essere una condizione di chi non conta, è un crocifisso. Infatti, la prova dell'accoglimento di Gesù avviene nella crocifissione. Non per niente, Gesù ha appena finito di parlare di lui dicendo che doveva essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Questo Gesù ucciso sarebbe quello che è rappresentato dalla parabola del bambino. Chi ha il coraggio di accogliere il crocifisso ucciso come davvero colui che è Dio? Chi lo può capire? Chi può essere così forte dentro di sé di dire eppure quell'uomo è Dio? E in questo ci sta la parabola del bambino, cioè di colui che è piccolo, di colui che quasi è inutile, di colui che insomma non conta. Però se tu veramente dentro hai questa disponibilità della fede e vuoi essere vicino al figlio dell'uomo, allora se è vero questo, se è sincera questa tua volontà, lo riconosci crocifisso. E quindi nonostante sia crocifisso, per te diventa il maestro, diventa la tua guida, perché hai capito che lì c'è davvero il figlio di Dio. E infatti il terzo giorno risusciterà. Perciò l'insegnamento di Marco, che vuol lasciare alla comunità cristiana e quindi vuol lasciare anche a noi, è chiarissimo. Il pericolo è proprio quello di ritrovarci come discepoli a discutere chi doveva essere il più grande tra di noi. Del resto, questa, diciamo così, tendenza era ben già stata rappresentata da Gesù nella famosa parabola, ricordate, che ci viene riportata da Luca, il fariseo e il pubblicano. Ora, il fariseo cosa rappresenta? Rappresenta ancora quello che discute per vedere chi deve essere il più grande. E infatti, dentro di sé, il fariseo dice, secondo la parabola, è ovvio, il fariseo dice: io non sono come tutti gli altri uomini, perché gli altri uomini sono peccatori, io sono giusto. Perciò la mentalità farisaica è esattamente la mentalità che purtroppo anche i discepoli hanno ancora dentro, è la mentalità di chi con arroganza si vuol dichiarare giusto. E che cosa vuol dire discutere per essere il primo? Chi si pone di fronte a Dio, e in questo caso di fronte a Gesù, come colui che vuole, in un certo senso, strappare il merito. Io non sono come tutti gli altri uomini. Io. Io non sono come quello là, perché là, quello là è peccatore. Io sono giusto. Ecco cosa vuol dire appunto questo discutere per vedere chi doveva essere più grande. E sempre comunque questo più grande è misurato di fronte al gradimento di Dio. Il fariseo pretende di essere gradito a Dio e lo pretende proprio dichiarando la sua grandezza. Io non sono come tutti gli altri. Mentre Gesù dice davanti al figlio dell'uomo, quindi davanti a Dio, non ci si pone in questo modo, ci si deve porre come colui che accoglie il bambino. Quindi, appunto, si deve porre con l'atteggiamento del servo. E com'è l'atteggiamento del servo davanti a Gesù? Com'è l'atteggiamento del servo davanti a Dio? Appunto, è il pubblicano che ci dà la lezione, che non osava neppure alzare gli occhi, ma si percuoteva il petto dicendo: Signore, abbi pietà di me perché sono peccatore. Allora, l'atteggiamento del pubblicano è l'atteggiamento gradito a Dio. Ma perché? Perché ha riconosciuto i peccati? No. Perché si percuoteva il petto? Ma no. Questo atteggiamento del percuotersi il petto, del riconoscere i peccati, rivela invece quello che piace a Dio. E cos'è che piace a Dio? Piace questo, che l'uomo si consegna a lui e vuole solamente compiere il volere di Dio. Non era degno neanche di alzare gli occhi, ma si percuoteva il petto dicendo: abbi pietà di me che sono peccatore. Cioè, ho bisogno di te, però io devo pormi davanti a te con l'atteggiamento del servo, cioè con l'atteggiamento dell'obbediente, perché io devo fare solo il tuo volere. Ecco allora che il testo adesso acquista il suo significato, no? Se Gesù, adesso abbiamo capito essere la manifestazione di Dio, perché l'abbiamo visto trasfigurato, se Gesù, manifestazione di Dio, è colui che è venuto a liberare l'uomo dal potere del diavolo, stamattina Marco ci dice: e sai come il potere del diavolo agisce nell'uomo? Proprio così, alimentando nell'uomo l'affermazione di sé. E questa affermazione di sé porta l'uomo lontano dalla capacità invece di consegnarsi come servo, come essere disponibile al volere del Signore. Perciò il combattimento è proprio questo, quel combattimento che Gesù ancora richiama ai suoi apostoli. Attenti, voi litigate per vedere chi deve essere il primo, ma mentre litigate su questo argomento non vi rendete conto che tutti siete prigionieri di voi stessi. E quindi il diavolo vi sta di nuovo allontanando dal figlio dell'uomo. Non lo capirete ancora, e infatti non lo capiscono. Ecco allora, l'invito, appunto, dicevo, diventa molto concreto, proprio perché anche noi siamo esposti a questo pericolo, il pericolo di essere arroganti dentro di noi anche nei confronti del Signore. Chiarissimo che se siamo arroganti davanti al Signore, è chiaro che siamo arroganti anche con gli uomini. Infatti discutevano tra di loro di chi doveva essere il più grande, ed è tutto un gioco di arroganza. Ma quell'arroganza da dove deriva? Deriva dal fatto che i discepoli non si sono ancora consegnati totalmente a Gesù. Sono con Gesù, ma ancora hanno delle riserve, ancora non sono capace di dire fai di me quello che vuoi. Ecco allora come diventa importante per noi questo invito. Attenti a questa presunzione, ci dice il testo, questa presunzione che ci ostacola nel porci davanti al Signore, davanti a Gesù, con l'atteggiamento di chi dice io voglio solo fare quello che tu vuoi. Ma non facendo questo, non arrivando a questo, noi anche con le nostre relazioni continueremo a vivere le relazioni, però sempre fondati sulla nostra arroganza. Discuteremo sempre per vedere chi deve essere il più grande. Ecco allora, anche stamattina chiediamo al Signore che invece ci istruisca sempre più affinché dentro di noi ci sia questa capacità di essere nella condizione di dire al Signore, ecco, io sono a tuo servizio. Io voglio essere solamente il servo, ma per essere servo e per arrivare a dire sono veramente servo di tutti, non vuol dire che dobbiamo andare ad aiutare questo, quell'altro, quell'altro, quell'altro. Quando Gesù dice appunto chi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti, il servo di tutti, appunto non vuol dire che dobbiamo andare a fare, non so io, le campagne contro i bisognosi, eccetera, verso i bisognosi, eccetera. No. L'essere servo di tutti ed essere appunto l'ultimo di tutti è una struttura che devi avere. Quella struttura che emerge in tutto il tuo agire, quella struttura che emerge dal tuo parlare, quella struttura che emerge dal tuo dire, quella struttura che emerge dal tuo fare, dal tuo agire. Tu devi comunicare sempre questo atteggiamento dell'ultimo, perché è l'atteggiamento dell'ultimo che oltretutto è l'atteggiamento del sapiente, perché con più uno è sapiente, con più diventa ultimo, perché il diventare ultimo non è semplicemente un atto ascetico di umiltà o di, che ne so, di mettersi all'ultimo posto. No, 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 no. Il diventare ultimo è proprio l'effetto della sapienza. Perché? Perché il saggio molto ascolta e parla poco. Perché la sapienza è proprio quella che ti crea dentro quella capacità di capire, di comprendere, prima ancora di parlare. Mentre l'arroganza, uno degli aspetti dell'arroganza, è quella che ti spinge a parlare sempre. Perché? Perché secondo te il parlare diventa un'affermazione di te stesso. Ecco perché il saggio parla poco. Perciò essere ultimi di tutti, servi di tutti, vuol dire avere dentro questa tranquillità. Non hai bisogno di parlare, non hai bisogno di farti sentire, non hai bisogno di sottolinearti, non hai bisogno di continuamente esporti perché la tua visibilità sia accolta. Non hai bisogno di queste cose, perché se ancora cerchi queste cose, tu sei ancora in preda a te stesso. Mentre l'ultimo, il servo di tutti, è davvero la persona mite, silenziosa, umile. Silenziosa non vuol dire che non parla, perché l'essere silenziosi non vuol dire non parlare, ma l'essere silenziosi vuol dire parlare con sapienza. Quindi il tuo parlare non sarà vuoto, il tuo parlare non sarà sempre un parlare che esprime solamente il te stesso, ma sarà un parlare che arricchisce, sarà un parlare che consegna sempre qualcosa che va oltre e quindi che arricchisce, che dà possibilità di pacificazione. È il parlare del giusto, insomma, no? È quel parlare che alla fine è silenzioso, perché il parlare che fa chiasso è il parlare di se stessi. Quello fa chiasso, disturba, oltretutto stanca. Mentre il parlare del saggio è il parlare silenzioso, perché quando il saggio parla, la sua parola penetra dentro e penetrando dentro porta pace. Ma il saggio ha capito cosa vuol dire essere l'ultimo, il servo di tutti. È la vera capacità di essere servi. E così anche l'agire. L'agire del saggio, l'agire di chi ha capito questo, è un agire silenzioso, che non vuol dire non far niente, ma è un agire silenzioso, perché il tuo agire non trasmetterà mai te stesso, sarà sempre attento all'altro. È l'agire silenzioso e non chiassoso. Gli uomini sono abituati ad agire sempre chiassosamente, perché hanno bisogno di far vedere quello che fanno. Il saggio non ha bisogno di far vedere quello che fa. Il saggio fa, e mentre fa trasmette l'atteggiamento del servire. Quindi il saggio, quando agisce, arricchisce. Quando agisce, sostiene. Quando agisce, consola. E tutto questo sempre avvolto nel silenzio. Perché il silenzio, ripeto, non è il non parlare e non dire. Il silenzio è l'atteggiamento proprio dell'umiltà, di chi non espone più se stesso, di chi non vuole più affermare se stesso, di chi nasconde se stesso, perché deve far uscire qualcosa d'altro, che non è lui. Ma in questo caso è la presenza di quello spirito che conduce la tua vita, perché tu hai conosciuto il figlio dell'uomo. Perciò sei diventato servo. Servo di tutti, ultimo di tutti. E questo non per fare del vittimismo, ma semplicemente per dimostrare di aver capito che cos'è la saggezza, di aver capito che cosa vuol dire stare con il Maestro, di aver capito cosa vuol dire aver compreso il mistero di Gesù. Perché Gesù appunto è venuto per questo. Lo dirà lui, no? Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E che Gesù sia il servo di tutti si presenta così: imparate da me, che sono mite e umile di cuore, le due caratteristiche dell'uomo saggio, dell'uomo che quando parla e quando agisce trasmette solamente questa verità. Io sono l'ultimo di tutti, il servo di tutti. Perché? Perché tutto quello che dico, tutto quello che faccio, serve. Serve a far bene, a far sentire bene l'altro, il servo di tutti. Ecco, allora anche stamattina dicevo, chiediamo al Signore questa grazia di liberarci da noi stessi. Perché se non ci liberiamo da noi stessi, come fa la sapienza del Signore ad agire dentro di noi? Se non ci liberiamo da noi stessi, come facciamo a diventare piccoli? E se non diventiamo piccoli, come facciamo a dire che siamo servi secondo il volere di Gesù? Ecco allora la forza che deve esserci in noi nella liberazione di noi stessi. Quando tu parli, adesso devi essere capace di comunicare saggezza, sapienza. Quando tu agisci, devi essere capace di comunicare saggezza e sapienza. E lo capirai quando finalmente nel tuo parlare, nel tuo agire, è sparito il tuo io. E allora anche stamattina vogliamo chiedere al Signore questa grazia, e gliela chiediamo dicendo: allora Signore, davvero, poni sempre dentro di noi la luce della tua sapienza, quella che ci guida sempre più verso l'atteggiamento di chi dice: ecco, io voglio fare solo il tuo volere. E lo diciamo ancora stamattina con la preghiera numero 2.
Oh, Dio.